Servi, costruite prigioni, grossi muri, e il vostro lavoro è fatto, finito. Ma poi vengono i guai, ed ecco i vostri miracolosi rimedi. Altro direttore, nuovo personale, la più stretta disciplina. Lo sa cos'è questa prigione, signor McCallum? Un'enorme bomba umana. E lei dice picchiala e rimarrà quieta, spezzala e non esploderà.
Mani in alto, fuori di qua, non resteremo più prigionieri, ma evaderemo.
Superiore, quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì, scusi secondino.
Secondino una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso. Le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Guardo il sole che sfuga dentro a sta cella. Se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
Allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, questa è la conta, ultima trasmissione di questo 2015 e quindi la prossima, se la prossima puntata ci sentiremo nel 2016. Prima però, di questo iniziamo a parlare, ci vedremo, perlomeno ci sentiremo, forse ci vedremo anche dalle finestre, perché il 31, quindi il giorno, l'ultimo giorno dell'anno, domani, giovedì 31, finisce il 2015 e come ogni anno, ormai da una quindicina d'anni, forse più, si usa fare questo sit-in, come si usa dire, questo saluto alle persone detenute nel carcere di Rebibbia. Quest'anno faremo non solo il presidio lì all'angolo tra via Maietti e via Bartolo Longo, laddove c'è l'angolo proprio della struttura penitenziaria di Rebibbia, ma è dove quindi si vede la garitta, dove ci sono le guardie che controllano armate il carcere. Ma faremo un percorso, circonderemo il carcere, vedremo un po' di circondare il carcere, di andare, passare sotto le finestre dei vari reparti e salutare, mandare suoni, canti, parole per salutare e augurare una buona libertà a coloro che stanno dentro. Non riusciremo a raggiungere chiaramente tutti i reparti, molti reparti stanno all'interno, quindi con difficoltà ci potranno ascoltare e anche men che meno salutare dalle finestre, però insomma una parte riusciremo a salutare. Perché questo così circondare un carcere, non solo salutare ma circondare un carcere dal punto di vista simbolico? ha un senso, perché in questi anni, in questo periodo, in questa fase che attraversiamo, la repressione sta modificando il suo operare, non è che sarà più dura o più morbida, non sono termini esatti, perché è sempre dura per chi la subisce ed è sempre dura dove la subisce. Il problema però è che cambiano, perché cambiano sempre le strutture repressive, l'apparato repressivo cambia, modifica le sue modi di controllo sociale. Stavolta non subito, ma gradualmente il controllo sociale si sposterà sempre più nei territori dove viviamo. Perché? Perché gli uomini del potere, gli uomini e le donne del potere hanno capito che insomma le attività cosiddette extralegali nascono nei territori, laddove territori che questi ultimi anni sono stati massacrati, impoveriti dalla crisi, aumentata la disoccupazione, la carenza, i servizi costano sempre di più, non sono più gratis come una volta, quindi le persone che abbiano i territori periferici vedono peggiorare la propria condizione di vita e a volte non hanno proprio di che poter campare, quindi sono costretti a praticare attività extralegali per trovare appunto un reddito per campare. Questo è il quadro che ormai da parecchi anni sempre più si aggrava la condizione di chi viene nelle periferie, e dunque il controllo cerca di trasferirsi nelle periferie, cioè verranno a trovarci. Come lo faranno? Appunto, un modo è quello che parte dal meccanismo del carcere. Il carcere è nato, come abbiamo detto più volte, no? Intorno al 5-600, quindi da tantissimi anni, è vecchio e lo dimostra tutti questa sua vecchiaia, ed è anche appunto inadeguato anche per i bisogni che hanno loro, il sistema di potere, di mantenere l'ordine sociale è abbastanza piatto, che non succede niente. Quindi si sposterà da quello che è il carcere, il controllo della persona buttata in carcere, adesso verrà effettuata nel territorio dove la persona vive e opera. Questo è il quadro generale. Quindi quello che succederà è che i nostri territori verranno circondati dalla repressione. Allora noi proviamo a girare questo meccanismo e andiamo a circondare il carcere. È un modo per far capire che appunto abbiamo individuato il loro modo di agire e ci stiamo attrezzando per rispondere, per resistere e anche per poi passare all'offensiva e quindi spazzar via la repressione per cambiare tutta la società che di questa repressione ha bisogno. Dunque oggi, diciamo, è l'ultima trasmissione di questo 2015, quindi è caso di fare un consuntivo. Non tanto oltre che quello di dire che veramente, poiché qui il freddo è abbastanza intenso, come sentite dalla voce, un po' di raffreddore ce lo siamo beccato anche noi, ma sta nelle cose, non è questo il problema grave. Il problema grave è che quest'anno, nonostante che ha segnato un indice, un numero molto basso, cioè calata la popolazione detenuta, il sovraffollamento non è ancora scomparso del tutto, però si è molto attenuato. Considerate che si è passati dai 69.000 circa del 2011 ai 52.300 che sono il numero di oggi, ma poiché appunto siamo al 2015, cioè si chiude il 2015, volevamo, e quindi sono i primi 15 anni di questo secolo, del nuovo secolo, volevamo fare un consultivo anche su così un po' più vasto, non solo di quest'anno. Per esempio partiamo dal dato più grave, anche perché l'ultimo, speriamo sia l'ultimo episodio grave di quest'anno, ossia un suicidio, è avvenuto qualche giorno fa, il 22 dicembre, al carcere Pagliarelli di Palermo. C'era un uomo di 64 anni, si è tolto la vita. Questo era un reparto, nel reparto dove quest'uomo si è tolto la vita era il reparto Laghi, un reparto a vigilanza dinamica, che è un nuovo meccanismo che ha individuato il ministero per dare più possibilità di controllo alle guardie, di fare in modo che le guardie controllino il movimento dei detenuti in maniera dinamica. Poi però pare che non funziona. Comunque, a parte questo, E insomma, il carcere di Pagliarelli, poiché quest'uomo di 64 anni, e poi il giorno dopo, 24 ore dopo, un altro detenuto ha tentato il suicidio, ma per fortuna questa volta è stato fermato in tempo, cioè non è morto, però aveva provato a impiccarsi anche lui. È chiaro che è diventato il carcere di Pagliarelli di Palermo, è assurdo un po' al luogo più pesante. Periodicamente, sapete, ogni carcere, quando si accumulano suicidi o morti, è stato ad esempio il carcere di Dozza di Bologna, il carcere di Marassi di Genova e via via alcuni carceri, Pesaro anche, che ha visto fatti abbastanza gravi ultimamente, e la morte di quel ragazzo Eneas, che ancora è così non si sa ancora bene come se è suicidato oppure sia stato ucciso addirittura, oppure è stato indotto al suicidio. Vabbè, insomma, tutti questi meccanismi. Adesso il carcere di Pagliarelli è quello che sta un po' sul fuoco, perché sono avvenuti troppi suicidi e troppi tentati suicidi, e quindi si chiede un'ispezione. Ma il problema non è tanto un'ispezione, perché non è una particolare cosa che induce il detenuto o la detenuta a togliersi la vita, è il meccanismo complesso della detenzione, più che della detenzione, della sottrazione di libertà. Cioè, togliere la libertà alla persona in quel modo, come si fa nel momento dell'arresto, come viene fatto normalmente, purtroppo, scusate questa parola, normalmente non si dovrebbe usare, però lo fanno fisiologicamente. L'arresto è un meccanismo diabolico, tremendo, violentissimo, che ti toglie da un momento all'altro tutte le tue dinamiche sociali, relazioni, amicizie, affetti, il luogo dove vivi e condividi con altri la tua vita, e può essere gramma o meno gramma. Beh, insomma, ti tolgono tutto quello, ti portano in un posto sperduto che nessuno sa dove, e lì non avendo nulla di legami sociali devi ricominciare a cercare di vivere, cosa abbastanza difficile. Infatti sai, proprio nei primi giorni che avvengono spesso i tentati suicidi. Va bene, questo gravissimo, no? Dunque, dal 2000 ad oggi, in questi 15 anni sono morte 2488 persone nelle carceri italiane, quasi 2500, quindi 2488, tantissime in rapporto alla popolazione detenuta, di cui 887 suicidi. La media annuale di questi 15 anni di suicidi è 55,3 ogni anno. In ogni anno di questi 15 anni la media è di 55,3 persone suicidate per ogni anno. Sono oscillati, addirittura sono arrivati oltre 60, in qualche caso hanno sfiorati 70, poi sono scesi. Questa è la media. Considerate che in rapporto a appunto questo numero altissimo, 55,3 suicidi l'anno, in rapporto agli anni 60 e 70, in cui la media era 10 o 11 l'anno, l'aumento è di 5 volte, cioè il numero di suicidi l'anno nelle carceri italiane si è moltiplicato di 5 volte, una cosa spaventosa. E tra l'altro non è una tendenza lineare, però pur oscillando c'è un incremento dei suicidi. Perché? Qualcuno dirà, perché appunto prima dicevano che la colpa era del sovraffollamento, adesso il sovraffollamento è sceso, è tornato quasi fisiologico, mancano poche migliaia da avviare alle misure alternative e si tornerà, diciamo, alla capienza regolamentare. Hanno aumentato un po' i posti, sono 49.000, 53.000 le presenze, insomma, tranne qualche carcere dove si è accumulato il sovraffollamento, gli altri stanno tornando alla normalità. Normalità diabolica, vergognosa, criminale, perché appunto la tendenza, se lo facciamo a gruppi di 15 anni o 10 anni, aumenta il numero di suicidi. Perché? Non quindi perché manca questa cosa o quella cosa, non perché non c'è la doccia calda o il passeggio è troppo stretto o la cella è sola, no, perché è chiaramente passando il tempo la sottrazione di libertà è una sofferenza sempre maggiore. La tendenza degli umani, degli esseri umani, uomini e donne, bambini, vecchi, giovani, quelli che volete, ma anche delle società nel loro insieme, c'è una tendenza inarrestabile a cercare di vivere in maniera più libera possibile. Questa è una tendenza inarrestabile, cioè è iniziata questa specie umana, e pur avendo pure qui alti e bassi, società più o meno aperte, le dittature, le, tutto quello che volete, però questa tendenza nel lungo periodo si vede, o soprattutto la tendenza che è negli esseri umani di volere più libertà. E quindi in rapporto a quello che si vuole, cioè più libertà, quando questa viene troncata di netto, come nel momento dell'arresto e della carcerazione, è chiaro che la sofferenza è maggiore. Non è solo una sofferenza così, è una sofferenza a cui non si può dare una spiegazione. E improvvisamente una persona appunto si vede sradicata da tutto. È un po' come quello che avveniva nella storia passata, sempre di questa umanità, la deportazione, quella che hanno usato gli imperi dell'antichità, lo usavano anche quelli più recenti, fino al nazismo ha usato la deportazione di molte popolazioni, venivano prese e portate. Ancora oggi il colonialismo, anche nella nuova versione, quindi quello attuale, trasferisce delle popolazioni da una parte all'altra improvvisamente. Gli armeni, gli ebrei, tante popolazioni hanno subito questa deportazione. Vuol dire, si prende questa gente facendogli lasciare tutto quello che hanno, improvvisamente si sposta un'altra parte. La storia dei palestinesi, cioè sono tantissimi questi casi. Ebbene, sono tragedie umane, veramente umane. In questo caso è ancora più grave, perché è più grave la sofferenza perché avviene singolarmente, cioè il singolo quando viene sradicato, quindi deportato dal proprio posto dove viveva, bene o male, e si viveva, sicuramente aveva delle relazioni sociali e affettive che gli permettevano di avere un'identità, di essere se stesso o se stessa. Quando questa cosa viene sottratta, improvvisamente interrotta, e quindi questo sradicamento, è chiaro che da solo non ha nemmeno un'altra persona con cui confrontarsi, perché nei primi periodi dell'arresto sei proprio solo, tu e le guardie, sia l'arresto, la cella di sicurezza, poi va in carcere in isolamento, insomma, fino a che trovi compagni di detenzione ce ne vuole anche di giorni, e questa prima fase è veramente drammatica. Questo è il discorso, primo punto. Quindi questa cosa, il carcere continua ad uccidere, poi ci sono le uccisioni. Questo è il carcere nel suo insieme, il suo meccanismo che uccide, è fatto proprio per uccidere le persone, e questa tendenza aumenterà sempre di più, con alti e bassi se volete, però l'aumento dei suicidi sarà in tendenza crescente, perché è così da 100 anni a questa parte, dai primi anni dello scorso secolo, cioè negli ultimi 100 anni il numero dei suicidi è aumentato, c'è una tendenza. È un botto di quelli di fine anno, un po' in anticipo. La tendenza è in crescita, aumenta, perché questo dimostra scientificamente che le persone non sopportano o sopportano sempre peggio la sottrazione di libertà.
Sudotte per l'isolamento spesso finisce così, quei brutti boia, figli di Troia, non fanno che pestare, non ci si può neanche lamentare, non si può neanche parlare, basta un lamento per il carcerato per esser massacrato delle vostre galere. Un giorno un buon uso sapremo far, prima apriremo le porte ai schiavi, li accoglieremo nell'umanità, e dopo in fila uno per uno li metteremo tutti là, il tribunale del proletariato i vostri delitti dovrà giudicare. Siamo saliti tutti sul tetto, gridando porci nazisti, vogliamo avere i nostri diritti, ora dovrete pagare. Ci ha risposto il direttore con mille polizie,
poliziotti e dai giornali è andato a dire che era disposto a trattare delle vostre galere. Un giorno un buon uso sapremo far, prima apriremo le porte agli schiavi, li accoglieremo nell'umanità e dopo infine uno per uno ti metteremo tutti là. Il tribunale del proletariato i vostri diritti dovrà giudicare. Se per caso voi sentirete che è morto un carcerato, certo è possibile che quel disgraziato sia stato massacrato. Ma se vi parlano di rivolte, di lotte nelle prigioni, è perché cresce la lotta di classe contro tutti i padroni. Delle vostre galere un giorno un buon uso sapremo fare, prima apriremo le porte ai schiavi, li accoglieremo nell'umanità e dopo in fila uno per uno mi metteremo tutti là. Il tribunale del proletariato i vostri delitti dovrà giudicare.
E allora, questa canzone che avete sentito, molto feroce, molto cattiva contro il carcere, ma ne ha ben d'onte, perché quello che succedeva allora, era degli anni 70 questa canzone, del 74-75, quando fiorivano le rivolte, le lotte, come dice, si saliva sui tetti continuamente, perché si voleva la riforma che poi nel 75 fu varata, e sono giusto 40 anni, nel luglio 75, però non rispettò quelle che erano le richieste dei detenuti, perché i detenuti avevano fatto pensando che fosse normale, possibile interloquire con le istituzioni, prepararono diversi documenti molto ben fatti, questi documenti dei carcerati erano ben fatti, non lo dico io, lo dissero anche grandi studiosi del diritto, giuristi, magistrati, perché avevano visto il lavoro attento che i detenuti avevano fatto collettivamente insieme. Nelle carceri prima c'erano i collettivi di detenuti in cui discutevano, avevano ottenuto con la lotta la possibilità di discutere e elaborare delle proposte, e queste proposte erano state anche raccolte da una parte della anche piccola del governo, del Parlamento e della gran parte, diciamo, degli operatori penitenziari, magistrati, giuristi e anche direttori di carcere, che capivano che si sarebbe andato in un senso progressista. Poi venne la botta, nel 74 ci fu la mannaia intesa il taglio, l'azzeramento, si disse non si può andare nel senso dei bisogni, dei diritti dei carcerati, bisogna stroncarli con la forza, con la violenza, e si cominciò a sparare sulle carceri. Ricordiamo appunto le prime rivolte grosse, partirono proprio nel 69 a Torino, alle Nuove di Torino, a San Vittore a Milano, e poi via via in tutte le carceri italiane. Nessun carcere rimase indenne dalle proteste, le rivolte, si saliva sui tetti, in qualche caso si facevano rivolte, si distruggevano le celle, insomma si imponeva a si imponevano quello che erano il rifiuto di quel tipo di carcere, e questo rifiuto, questo grido organizzato in termini di lotta dai detenuti fu ascoltato da una buona parte della società. Infatti la solidarietà che queste lotte avevano intorno era molto importante, questo dava forza ai detenuti, ecco, e gli permise di continuare. E però appunto il governo, a un certo punto il governo, il sistema di potere, dei padroni, decise di rispondere con le uccisioni, un massacro proprio nel 74 ad Alessandria, una protesta dei detenuti che avevano preso degli ostaggi, ma avevano detto che l'avrebbero lasciati a certe condizioni di avere qualche cosa in cambio, e invece intervennero gli uomini di dalla chiesa, sparando, e uccisero 7 persone, anche ostaggi, insieme a questi rivoltosi. Prima c'era stata però ancora una rivolta nel febbraio del 74, una semplice protesta al carcere vecchio di Firenze. A Firenze c'era un buon movimento dei detenuti, avevano organizzato una protesta semplice, quelle che si faceva, si saliva sui tetti, si strillava, si dicevano in modo che le murate, come molti carceri dell'epoca, erano interne alle città, dentro le città, non molto distanti come sono oggi. E quindi quando le persone, i detenuti salivano sui tetti mettendo degli striscioni, urlando eccetera, la gente si radunava intorno, i proprietari, quelli insomma, in qualche modo che volevano comunicare con questi, si riunivano sotto le carceri e vedevano la protesta, quindi non poteva passare inosservata. E quindi si sviluppava solidarietà, cioè imponevano ai giornali di parlarne, alla radio, alla televisione di parlarne, e anche a volte appunto di imporre a settori della società democratica di prenderne atto che quelle situazioni erano inaccettabili e quindi sarebbero state, ed era giusto fare delle cose, andare incontro alle richieste dei detenuti. Questo avvenne. Purtroppo appunto nel febbraio del 74 alle murate, al carcere murate di Firenze, i detenuti salirono sui tetti, ma semplicemente volevano, guardate, niente di spaventoso, volevano semplicemente l'abolizione del codice Rocco, il codice fascista che purtroppo è ancora in atto. Allora però era ancora più, era integrale, non era stata portata nessuna piccola modifica, poi piccole modifiche sono state portate, però insomma, rimane ancora il codice fascista, il codice penale che governa l'operare dei cittadini italiani è ancora quello scritto da Rocco, un giurista fascista, e firmato da Mussolini. Questo per dire, quando ci sono le commemorazioni per le liberazioni eccetera, bisognerebbe ricordare ai politici questo semplice fatto, che viviamo ancora nel 2015 con un codice penale, quello che decide ciò che è giusto fare e ciò che non è giusto fare, e che punisce le eventuali trasgressioni, è quello appunto scritto in epoca fascista, porta sotto la firma di Mussolini. E questi cosiddetti democratici che governano questo paese, gli piace quel codice fascista, gli piace, si sentono a loro agio col codice fascista, infatti non l'hanno cambiato. Bene, i detenuti allora spesso salivano sui tetti per dire questa cosa. La cosa fondamentale erano due i punti, quella appunto l'abolizione del codice fascista e la riscrittura di un altro codice. Ce n'erano tante di proposte, tantissime, perché fin dal 49, quindi subito dopo la liberazione, abbastanza presto, furono varati, furono buttati giù delle proposte di legge per cambiare il codice Rocco, scrivendolo più aderente alla Costituzione, che insomma era cambiato di regime, più democratico, quindi un codice penale un po' più attento ai bisogni delle persone. Quei progetti sono rimasti nei cassetti, stanno ancora lì ormai ammuffiti. Bene, quindi questo, la riscrittura del codice fascista e la carcerazione preventiva, che allora era diffusissima, nel senso che era la gran parte delle persone in carcere non erano ancora state condannate. Pensate che per questa cosa, per l'alto numero di persone in carcere non ancora condannate, ma in carcere, quindi in custodia cautelare, come si dice tecnicamente, l'alto numero di persone in custodia cautelare in Italia ha fatto scattare la condanna della Corte Europea di Strasburgo allo Stato italiano, sia per il perché le condizioni in cui versavano le carceri italiane, ma anche per l'alto numero di persone non ancora condannate, quindi in custodia cautelare, tenute in carcere. Bene, quindi sì, queste due cose, l'abolizione del codice Rocco fascista e l'eccessivo uso della custodia cautelare, più una serie di altre questioni, no? Lo studio, il lavoro, le cose normali, lo spazio, maggior spazio, maggior condizioni di vita. Bene, che successe in quel 24 febbraio del 1974, che il governo decise di intervenire duramente. Ormai appunto era cambiato, non si voleva più dare spazio alle proteste dei detenuti e si cercarono di abbatterle a colpi di fucile. Sulle murate c'erano dei ragazzi, appunto dicevo prima che la custodia cautelare era molto diffusa, ragazzi che stavano dentro per tentato furto, quindi anche il tentato furto faceva scattare la custodia cautelare, cioè l'arresto in attesa del processo. Molti di questi poi venivano assolti perché un tentato furto, eppure stavano in carcere. Quello che fu colpito da colpi d'arma da fuoco fu un ragazzo, si chiamava Giancarlo Del Padrone, 19 anni, 20 anni non ancora compiuti, quindi 19 anni e mezzo circa, fu colpito da un colpo d'arma da fuoco e morì. Giancarlo Del Padrone si chiamava. E su questo fu fatta quest'altra canzone che ora vi facciamo ascoltare.
Noi non sapremo mai quale sia stata la sua orazione, mentre a un passo dal cielo gli hanno sparato come a un piccione. Forse non ha potuto gridare boia a chi la ammazzava, mentre la vita rossa colava giù per le tegole nella grondaia, mentre la vita rossa colava giù per le tegole della grondaia. Mentre stridono le rondini sopra Firenze la sua agonia, un prete falso dentro una chiesa affida i morti a un'Ave Maria. Dietro le mura spesse delle murate si piange ancora per quei 20 anni di vita spenti da un tiro a segno durato un'ora, per quei 20 anni di vita spenti a un tiro a segno durato un'ora. Un uomo è sempre un uomo, non lo giustifica una divisa. Se ha una coscienza in corpo, sa quel che deve o non deve fare, e non venirci a dire che tu obbedivi, che colpa d'altri, sapevi bene a cosa miravi, mentre puntavi il mitra e sparavi, sapevi bene a cosa miravi, mentre puntavi il mitra e sparavi. Attento poliziotto, tu che hai sparato e sparerai ancora, il pianto a lungo andare diventa piombo ed è la tua ora, e non sarai il solo a pagare il conto nel gran finale, sarà al tuo fianco chi ti comanda, sia un presidente o un generale, sarà al tuo fianco chi ti comanda, sia un presidente o un generale.
Eccola qua, questa canzone è 1974, in ricordo di questo ragazzo di 20 anni, meno 20 anni, ucciso perché era salito su un tetto insieme ai suoi compagni di detenzione per chiedere cose che tra l'altro erano abbastanza... Ma perché? Ecco, dobbiamo domandarci. Quindi intanto conviene rivedere la storia del carcere come quella, che ne so, delle fabbriche, dei quartieri, della la nostra vita, i posti dove abitiamo, i rapporti con il potere, perché il potere in certi ogni tanto tira fuori le unghie, i denti e uccide, massacra, fa delle violenze inaudite. E non è che questi erano appunto mafiosi, criminali, come si dice quando si cerca di giustificare per esempio il 41 bis, altra tortura, perché continuano a esistere massacri eccetera. Perché il carcere ha una sua funzione. Ecco, così attraverso il racconto che ci dobbiamo fare spesso della storia del carcere, nei punti salienti più caldi, scopriamo la funzione del carcere. Qui lo leggiamo per esempio in due grandi studiosi del carcere italiano, Dario Melossi e Massimo Paparini, quest'ultimo morto poco tempo fa, purtroppo, un grande giurista. Questo dicono: il carcere, almeno nella sua origine storica, la finalità l'ha perseguita con successo, ossia la trasformazione del criminale in proletario. L'oggetto di questa produzione, della produzione quindi del sistema penitenziario, non sono quindi le merci, quanto gli uomini, cioè produce uomini. Da qui la dimensione reale dell'invenzione penitenziaria. Il carcere come macchina, capace di trasformare, dopo l'attenta osservazione del fenomeno deviante, ossia il carcere come luogo privilegiato dell'osservazione criminale, quindi il criminale violento, agitato, irriflessivo, in soggetto disciplinato, cioè quindi trasformare la persona irriflessiva, agitata, deviante in soggetto disciplinato, in soggetto meccanico. In definitiva, una funzione non solo ideologica, ma sia pure atipicamente economica, ossia la produzione di soggetti per una società industriale, per la produzione, in altre parole, di proletari, attraverso l'apprendimento forzato da parte del carcerato della disciplina di fabbrica. Questo l'hanno scritto in quel bel libro che credo tutti dovrebbero leggere, Dario Melossi, Massimo Paveriti, Carcere e Fabbrica, e che racconta proprio la storia del carcere italiano, le sue funzioni. Qui loro dicono che dal 600, da quando è nato il carcere, ad oggi, è stato scritto qualche decennio fa, però insomma è nel 77 questo libro, non ha cambiato la sua funzione. Sì, poi possono mettere, hanno edulcorato qualche cosa qua, qualche cosa. Ecco, quello che notiamo nel analizzare il carcere, dalle origini, che c'è voluto circa un secolo per aggiustare le case di lavoro, le workhouse, la casa dei poveri eccetera, la lotta contro il vagabondaggio, cioè tutte queste cose per far diventare veramente il carcere come lo conosciamo noi, e ciò è avvenuto intorno al 600, fine 500, primi 600 il carcere. Da allora, e non è l'altro ieri, parliamo del 600, sono passati secoli, oltre quattro secoli. Oggi il carcere è esattamente la stessa cosa di allora, non è cambiato di un punto. Perché? E qui leggiamo un altro grosso teorico, Thomas Matthiessen, grande studioso. Vanno chiariti due punti principali, dice Matthiessen. Il primo è che dal 600 ad oggi le principali componenti dell'ideologia della riabilitazione sono cambiate ben poco. Riabilitazione, così come Melossi e Paverini dicevano, la trasformazione di un uomo diverso, casomai, dal irriflessivo, agitato, in soggetto meccanico, in robot. E Matthiessen dice, quindi questa è la riabilitazione o la rieducazione. Le tecniche sono cambiate ben poco, l'ideologia non è cambiata dal 600 ad oggi. In buona misura le idee sulla funzione riabilitante del carcere che circola ai nostri giorni sono le stesse dell'epoca in cui il carcere fu inventato. Queste componenti possono riassumersi sommariamente in quattro parole chiave: 1. Il lavoro, 2. La scuola, 3. L'influsso morale, 4. La disciplina. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che la riabilitazione perseguita è stata coronata solo in misura minima dal successo che ci si attendeva. Nella prassi essa non ha avuto alcun luogo. Cioè, lui dice, anche Matthiessen, e questo era l'obiettivo che si ponevano: dovevano trasformare delle persone irrequiete, comunque ribelli, quello che erano, in soggetti meccanica e robot, come fossero delle macchine in grado di accettare la disciplina di fabbrica, anche la disciplina urbana, perché in quel periodo si cominciarono a formare queste grosse concentrazioni che sono diventate le grandi città, le metropoli, e questo si è ottenuto attraverso il carcere. E poi dopo però non ha rieducato, riabilitato, ha smorzato le tensioni ribelli che pure ci stanno in tutte le società e anche in queste, e l'abbiamo visto, qui ammazzavano, li sterminavano, punivano, massabotte, manganellate, colpi d'arma da fuoco, questo hanno fatto contro i coloro che nemmeno in carcere acquietavano la loro voglia di ribellione. Allora, che cosa si può fare? Insomma, intanto bisogna capire che recentemente il carcere ha assunto un'altra funzione, quello di, oltre tutte quelle funzioni di far diventare un ribelle o una persona così agitata in proletario ossequioso, operoso, recentemente ha imposto anche un'altra direttiva. Recentemente, proprio in questi giorni, in questi 15-20 anni, 20 forse 30, da quando è cominciata l'offensiva liberista. L'offensiva liberista che ha azzerato le conquiste che il mondo del lavoro aveva fatto, il miglioramento delle condizioni dei ceti più bassi, il welfare, lo stato assistenziale, il diritto per chi lavorava, tutte queste cose che sono state spazzate via da questa che è stata chiamata offensiva liberista, insomma, per dire. Che cosa tendeva a dire? Guardate che i vostri bisogni, i vostri desideri devono essere confrontati col mercato. Se il mercato è d'accordo, voi potete avere pure 5 lire in più. Se il mercato non è d'accordo, sarete disoccupati, farete la fame e andrete alla miseria. Che cos'è il mercato? Il mercato non è come anticamente dicevano il totem, il tabù, il dio, la divinità che entra nella vita delle persone e dice: tu questo desiderio non puoi raccoglierlo, perché non è che il mercato è un luogo dove sta il mercato, è un'entità astratta, è un modo con cui i capitalisti scambiano i loro capitali, le banche, le finanziarie, i capitalisti si imbrogliano per gestire, organizzare e sottoporre alla loro dittatura la gran parte delle persone, soprattutto coloro che lavorano. Questo è, come vedete, ancora una volta ha svolto un ruolo il carcere, e il carcere difatti lo vediamo nei numeri anche questo, no? Il carcere che per tutto il Novecento era andato scemando, diminuendo la presenza in carcere, durante questa offensiva liberista, quindi dagli anni 80-90, qui in Italia dal 90 in poi, nel mondo anglosassone è cominciata un po' prima, nell'80, da noi è cominciato nel 90, sono aumentati i livelli di carcerazione di molto, sono quasi più che raddoppiati. Perché? Perché doveva imporre quest'altro diktat: guardate, cari proletari, care persone povere, insomma, cari lavoratori, dovete non dare retta, non dire io ho questo bisogno, ma verificare se il vostro bisogno è in linea, viene accettato dal mercato. Se non viene accettato dal mercato, vi arrangiate. E quindi c'è questa deità che è entrata nella vita delle persone, imponendo, peggio che dittatorialmente, i bisogni del mercato, quindi del capitale, della finanza, delle banche, sono principali e indiscutibili. Come vedete, ancora oggi c'è il primo ministro di questo paese, ma anche di tutti gli altri, quello che dice è: bisogna rilanciare la produzione. Se il mercato chiede queste regole, noi dobbiamo decide di aumentare la disoccupazione, peggiorare le condizioni di lavoro, di ridurre i salari, questo dobbiamo fare. Ecco, questa cosa qui. Ora, che si può fare? Chiaramente il compito, come vedete, è un disegno complessivo in cui c'è il carcere, però c'è anche la fabbrica, il quartiere, c'è tutto. Quindi non è che si può combattere soltanto dal carcere. Bisogna quindi fare una cosa molto semplice, ce lo dice il fatto stesso: poiché l'attacco è complessivo, noi dobbiamo fare in modo di ricomporre chi lavora in fabbrica, chi è disoccupato, licenziato e quindi disoccupato, chi sta nei quartieri, chi sta in carcere, chi sta negli ospedali, chi è malato e deve pagarsi tutto, perché ormai sta finendo la gratuità della cura, della salute. e quindi si parte per si deve partire per l'organizzazione delle persone. Attualmente questo ve lo racconteremo se, appunto, domani pomeriggio, domani quando staremo meno di 24 ore, noi alle 10 ci vediamo lì all'angolo tra via, sotto Re Bibbia, no? Appunto per fare questo saluto, domani il 31 ci vediamo sotto Re Bibbia, tutti quanti venite, uomini, donne, bambini, anziani, giovanissimi, venite sotto Re Bibbia perché daremo questo saluto, un augurio di libertà a chi sta dentro, ma anche iniziare un dialogo. Per quanto sarà difficile, proveremo a urlarlo dai megafoni perché arrivi dentro le celle, e raccontare questo. Primo punto, voi non siete soli, voi che state in carcere non siete soli, anche se non vedete tutti i giorni o tutte le settimane molto spesso gente che circola, che gira, che fa presidi sotto il carcere, che vi saluta dalla strada alle finestre, non ci vedete spesso perché le cose da fare sono tante, perché siamo impegnati, ognuno deve lavorare, altre cose eccetera, ma sappiate che non siete soli, perché la lotta nei quartieri, nei posti di lavoro, tra i disoccupati e quelli che stanno in carcere è la stessa lotta, quella di spazzar via, di togliersi di dosso questo blocco mostruoso che oggi si chiama liberismo, però insomma è un aspetto del capitalismo che ha costruito le galere, perché come avete visto, lo dicono grossi studi, più grossi studiosi ci stanno, il carcere nasce tra il 5 e il 600, quando è nato il capitalismo, le due strutture sono, l'una aveva bisogno dell'altra, e il capitalismo non si sarebbe sviluppato senza carcere. La fabbrica non avrebbe potuto sfruttare così la gente se non avesse avuto il carcere per dire tu o lavori a queste condizioni o ti butti in carcere. Così ha funzionato il meccanismo, e quindi si è riusciti ad avere questa cosa qui va colpita. Perché bisogna cominciare a mettere al centro il discorso dell'organizzazione delle situazioni basse, proletarie, disoccupati, lavoratori, carcerati, ex carcerati, perché in prospettiva appunto voi tornerete nei vostri territori, voi che state in carcere tornerete nei territori con le misure alternative, perché adesso si stanno diffondendo le misure alternative, andrete nei territori continuando ad essere sorvegliati. Quindi o in semilibertà, in affidamento in prova ai servizi sociali, in detenzione domiciliare, in tutte queste altre forme previste di misure alternative. Quindi meno carcere, più controllo penale esterno. Quindi voi uscirete dal carcere e tornerete nei territori, ma non da soli. Dietro ci avrete il codazzo del controllo repressivo, il controllo fatto attraverso forze di polizia, eccetera, che verranno appresso a voi per controllare voi stessi e il vostro ambiente di vita, quell'ambiente dove nascono, dove può nascere l'aggregato tra persone, tra uomini e donne, e quindi vedere appunto come è possibile contrastare quest'invasività della repressione.
Down to the crossroads, down out on my knees. sinking down.
Allora, eccoci qua, quasi in chiusura, 15:51. Dunque, sono usciti, come sempre, a fine di ogni anno escono i dati di ciò che è avvenuto, ma non nell'anno in corso. Sono i dati Istat riferiti però a ciò che è avvenuto nel 2014, quindi all'anno passato. E beh, i dati sono sempre in ritardo di un anno, però insomma, qui si intravede anche qui una tendenza. Perché da quanto si sa, poi anche se sono dati ufficiosi, anche nel 2015 questa tendenza si è rafforzata. Che cosa vede? Vede che i reati contro la persona, l'avevamo già detto, perché sono usciti, questi sono quelli Istat ufficiali, però ne erano già usciti così bozze di questi tipi, i reati contro la persona sono in netta diminuzione in questo paese. I tentati omicidi meno 7,9%. Quindi quasi meno 8%, le lesioni dolose meno 4,6%, le violenze sessuali denunciate meno 4,3%, lo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione meno 10,4%. Ciò che aumenta invece sono truffe e frodi informatiche, un aumento grosso, più 20%, le estorsioni più 6%, le rapine più 2,6%, i furti più 2,2%. Addirittura i furti in abitazione, secondo l'Istat, ha segnato più 48%. Questo però nel periodo dal 2010 al 2013, poi nel 2014, perché questi dati sono ancora più vecchi, non so perché, ma evidentemente hanno questi tempi per essere individuati. Questi più o meno i quadri, però era un po' il quadro uscito fuori qualche tempo fa, quando si diceva i reati contro il patrimonio sono in aumento e invece quelli contro le persone sono in netta diminuzione. È una lettura abbastanza facile di quello che sta succedendo nel paese, giusto dei ciechi possono non vederlo. Che vuol dire? Vuol dire che mentre diciamo la convivenza sociale fondamentalmente è più accettabile, più civile se volete, perché appunto i reati contro le persone sono in netta diminuzione, e invece meno, anche se ovviamente c'è molto da fare, però la tendenza di grossa diminuzione ed è una tendenza, perché ormai da 6-7 anni, cioè dall'inizio del secolo, questa diminuzione dei reati contro la persona, quindi vuol dire che si sta andando verso un affievolimento di questo periodo, mentre invece aumentano quelli contro il patrimonio. Che vuol dire questa cosa? Non è che uno si sveglia la mattina e decide o faccio questa cosa o faccio quell'altra, non è così ovviamente, è evidentemente perché c'è una necessità economica dovuta a licenziamenti, impoverimento delle situazioni. D'altronde questo dato, se lo confrontiamo con quello ancora più generale dell'Organizzazione Mondiale, l'Organizzazione Mondiale ha visto che negli ultimi otto anni la forbice tra ceti ricchi e ceti poveri, ossia tra classi ricche sfruttatrici e classi povere sfruttate, è aumentata di molto. Cioè la forbice tra alti e bassi si è molto accentuata. Questo è il quadro di tutto il mondo, è molto accentuata. Poi ha fatto il dato ovviamente paese per paese. Bene, in Italia è molto, molto accentuata, molto forte questa differenza tra ricchi e poveri. Usiamo queste parole molto semplici, scusate, ma perché da una parte ci stanno i ceti, le classi che stanno su, le classi proprietarie, gli imprenditori legati alla banca, alle finanze, allo sfruttamento, grossi commercianti eccetera, e sotto ci stanno gli sfruttati, quelli che sono costretti a vendere la propria forza lavoro per un salario spesso che diminuisce eccetera eccetera. Quindi in Italia è uno dei più alti d'Europa questa forbice, questo allargamento della forbice in Italia insieme a Spagna e Grecia è uno dei più alti in Europa, nel nord Europa, nel mondo, nei paesi scandinavi, e la forbice si è anche lì allargata, ma molto di molto meno che non in Italia. Che vuol dire questo? Vuol dire e quindi è chiaro che aumentano i reati contro il patrimonio, non è che possiamo pensare che la gente col sorriso sulle labbra accetta di morire di fame, mi pare abbastanza cretino questo fatto se qualcuno lo pensa, è cretino chi lo pensa appunto. E allora che vuol dire questa cosa? Che questa cosa che chiamano crisi, che poi non è crisi, è semplicemente difficoltà di accumulazione per chi investe tanti soldi e vorrebbe avere dei profitti molto alti, quindi questa accumulazione del capitale, la gran massa di soldi investiti si chiama capitale, il profitto è il guadagno che dà questo investimento. Bene, vogliono aumentare questo profitto sugli investimenti. Come la fanno questa cosa? Rubando ai poveri, semplicemente. Quindi sono una sorta di Robin Hood alla rovescia. L'operato delle forze di governo e delle grosse dei potenti è quello di togliere ai poveri per dare ai ricchi, semplicemente. Ma non lo fanno solo le mafie e le contromafie, quelle lo fanno sì, ma è una piccola parte, è un'escrescenza del sistema statale, governativo e capitalista che lo fa permanentemente, cioè toglie ai poveri per dare ai ricchi. I dati stanno lì, non è che l'Organizzazione Mondiale che ha individuato questi dati sono nostri amici che fanno le cose per criticare il modo di produzione esistente, ma perché è così, i dati non sfuggono. Quindi se legate a questo dato, appunto, l'aumento dei reati contro la proprietà, contro il patrimonio, contro la proprietà, e a fianco del calo invece dei reati contro la persona, e dall'altra parte l'aumento, l'impoverimento delle fasce proletarie, è chiaro che il discorso è molto semplice. Si è fermata questa dinamica? Non si è fermata. Basta vedere, per esempio, come opera il governo italiano sta operando perché aumenti questa forbice, cioè ancora di più bisogna togliere ai poveri per dare ai ricchi, perché dice che solo così riparte l'economia. Se togliamo i soldi ai poveri per darli ai ricchi, loro investiranno sempre più capitale e quindi così si mette in moto l'economia. Questo è il ragionamento che loro fanno, anche perché il sistema capitalistico funziona così. Gli investimenti, cioè gli aumenti di posti di lavoro, avvengono se colui che investe ha la prospettiva di tirar fuori un profitto enorme, un guadagno enorme, e quindi bisogna aiutarlo a guadagnare di più. Ovviamente, siccome la ricchezza non si crea non la porta l'araba fenice, ma evidentemente bisogna togliere ai lavoratori, ai poveri, agli sfruttati, ai proletari. Questo è il discorso molto semplice. A livello europeo ancora peggio, anche lì uguale. A livello europeo tutti i paesi europei, sotto il diktat di Bruxelles, stanno cercando di togliere ancora soldi ai poveri per darli ai ricchi. Questo è il quadro della situazione. A noi che ci rimane di fare è organizzarci per frenare questa, in primo luogo frenare e poi cercare di cambiare questa situazione. Questo è il quadro della situazione. Noi adesso queste cose proveremo a raccontarvele il 31, cioè domani, a partire dalle 10, ho detto ci vediamo alle 10, verso le 11:30 cominceremo questo corteo intorno al carcere, circonderemo il carcere, cioè, in attesa che il carcere ci cercherà di circondarci nei territori, però noi pensiamo di batterli sul tempo, vedremo, perlomeno ci proviamo. Comunque sia, importante di organizzarci per fare quello che dobbiamo fare, portare avanti i nostri interessi. Quindi l'appuntamento è a domani, per i saluti, per parlare un po' tra di noi, per augurarci un anno di libertà, il prossimo anno di libertà, e perché appunto sarà sia un anno, il prossimo, il 2016, che ci veda tutti in piedi, dritti, con le scarpe ben messe, pronti a calcare le strade e a portare avanti i nostri interessi. È tutto per questa puntata e per quest'anno. Ci vediamo domani e poi al prossimo anno.